Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. E in conduzione siamo sempre noi, Camilla Lattanzi e
Giuseppe Coco. Partiamo dando una buona notizia che arriva dagli Stati Uniti e che fa ben sperare per il futuro degli animali e della ricerca scientifica.
Dopo anni di controversie, i National Institutes of Health americani hanno posto fine al loro programma di ricerca sugli scimpanzé. Il direttore degli NIH, Francis Collins, ha comunicato agli amministratori dell'agenzia che i restanti 50 animali ancora nella struttura faranno presto ritorno ai loro habitat.
L'agenzia due anni fa aveva liberato oltre 300 scimpanzé in seguito alle raccomandazioni di consulenti interni basate sul report dell'Institute of Medicine, secondo il quale la maggior parte della ricerca sugli scimpanzé era non necessaria. Tuttavia era rimasta in piedi una colonia di 50 scimmie per ricerche sottoposte a vincoli molto severi e destinata per esempio a emergenze di salute pubblica.
Dal 2013 l'NIH ha ricevuto una sola richiesta per l'uso di scimpanzé in ricerche scientifiche e successivamente questa richiesta è stata anche ritirata. I primi 20 scimpanzé di proprietà dell'NIH verranno trasferiti dal National Primate Research Center di Sant'Antonio, Texas, a Chimp Haven, un santuario finanziato dal governo che si trova a Keithville in Louisiana. E noi siamo molto contenti che la ricerca scientifica sugli animali stia facendo passi indietro.
Il Natale si avvicina e presto vedremo ampliarsi l'offerta gastronomica costosa e pregiata. Generalmente si tratta di alimenti di nicchia, di lusso, che in occasione del Natale molte più persone si concedono come degli extra per celebrare la festa e fare bella figura tra gli amici e parenti.
Tra questi prodotti, malauguratamente, ci sono i crostacei, creature dei fondali marini che, dopo lo sfruttamento intensivo degli ultimi anni, adesso in mare scarseggiano e quindi noi, Sapiens Sapiens, abbiamo deciso di allevarli in impianti di acquacoltura perché è più semplice ed economico. Così, dopo una vita misera trascorsa con le chele legate, accatastati in poche dita di acqua sporca, questi poveri animali vengono spediti addirittura in aereo dal Canada, dagli Stati Uniti, dal Sudafrica verso l'Europa, chiusi dentro dei cartoni e senza acqua, fino al pescivendolo sotto casa.
A Torino, il titolare di un banco di pesce che aveva esposto 3 astici e 2 ragoste direttamente sul ghiaccio, fuori dall'acqua, invece che nell'acquario a temperatura controllata nel quale andrebbero tenuti questi animali prima della vendita, è stato portato in giudizio da una persona, una donna, che si era fatta voce della sofferenza di quegli animali. Purtroppo però il processo si è concluso con l'assoluzione del pescivendolo. Vediamo perché.
Il comportamento del pescivendolo, ovvero esporre crostacei vivi sul ghiaccio, alcuni dei quali con chele legate a temperature gelide molto diverse da quelle alle quali un crostaceo in natura vivrebbe, è un reato che rientra nei maltrattamenti e nelle sevizie previsti dal nostro codice penale. Da una parte c'è quindi la consuetudine sociale di cucinare questi crostacei, tra l'altro mettendoli in pentola a bollire quando sono ancora vivi, un'usanza decisamente crudele, visto che questi animali in quel terribile istante si contorcono dal dolore, dimostrando di essere tutt'altro che insensibili. Dall'altra parte c'è l'esigenza di farli arrivare a quel momento, a quel terribile momento, senza maltrattamenti superflui. In altri termini, mentre la particolare modalità di cottura è quasi considerata lecita in forza del riconoscimento del suo uso comune, le sofferenze causate dalla detenzione degli animali in attesa di essere cucinate non possono essere giustificate.
Quindi ha fatto bene la persona a denunciare il pescivendolo e bene hanno fatto gli agenti della polizia municipale e il veterinario dell'ASL a confermare tale maltrattamento. Se non che la sentenza sugli astici ha recepito la nuova normativa sulla tenuità del fatto, nata proprio nella primavera scorsa e che ha cancellato una serie di reati ambientali. Fin dalla sua annunciazione, il decreto legge sulla tenuità del fatto ha preoccupato gli animalisti per i possibili effetti, in particolare sul sequestro degli animali in caso di maltrattamenti.
Il professor Luigi Lombardi Vallauri, nella sua rubrica Sostiene Vallauri, ci offre una sua particolare lettura del caso, collegando la questione della tenuità del fatto al concetto di giustizia riparativa.
Sostiene Vallauri.
Sui profili di diritto positivo è essenziale, in base alla ratio della norma vigente, che indipendentemente dalla sanzione penale inflitta all'offensore, siano comunque garantiti il sequestro preventivo e la confisca obbligatoria dell'animale esposto a rischio grave di maltrattamento e di morte qualora rimanga in potere dell'offensore stesso. Quindi il bene giuridico è l'animale, non che qualcuno vada in prigione. Ma una volta riconosciuto questo nucleo fondante irrinunciabile del diritto positivo, io vorrei prospettare un'alternativa forse più soddisfacente, ispirata all'idea che sta guadagnando moltissimo terreno di giustizia riparativa anziché punitiva. Due principi. Uno, l'ho già detto, essenziale non è punire l'uomo ma proteggere l'animale. Due, al punire l'uomo è preferibile propiziare la sua metanoia, la sua convinta conversione al meglio, in quanto, uno, sul piano etico il solo vero valore è la volontà buona, come diceva Kant e come dicono tutti, e sul piano operativo della prevenzione a lungo termine, convincere è più efficace che infliggere una pena o temporaneamente costringere. Come procedere? Io vedrei l'interazione dialogica, facilitata da un mediatore, tra un rappresentante di uno degli enti esponenziali giuridicamente configurabili come parte offesa, perché l'animale non ha difensori se non questi enti, come la LAV, e l'autore del maltrattamento, in vista di suscitare appunto la metanoia, la razionale empatia con la vittima e il conseguente ravvedimento operoso, esplicitato come impegno formale di mutamento del rapporto con l'animale. Qualora questo impegno venisse dichiarato affidabile dal rappresentante dell'ente, la confisca potrebbe, ovviamente sotto condizione, non effettuarsi, con un probabile vantaggio anche economico per l'offensore che potrebbe, insieme a quello etico, rafforzare la sua motivazione. Tutto sommato perdere l'animale è anche una perdita economica. E forse potrebbe facilitare ai buoni la soluzione del problema, spesso arduo, di dove collocare al meglio l'animale sequestrato o confiscato. Non è facile sistemare un ippopotamo. Tutto questo, lungi dall'attenuare la gravità dei reati contro gli animali o addirittura bagatellizzarli, esigerebbe anzi dall'offensore, capite, un comportamento più significativo del semplice sottostare collo obtorto all'inflizione di una pena estrinseca, e mostrerebbe in modo forse anche più probante alla pubblica opinione il valore del bene giuridico protetto. Cioè fa quasi più impressione uno che cambia mente di uno che subisce il carcere. Un vantaggio supplementare, non irrilevante, sarebbe di contribuire in prospettiva alla deflazione del sistema carcerario. Il mantenimento dell'impegno preso dall'offensore andrebbe verificato con ispezioni non preannunciate o dallo stesso interlocutore intervenuto all'esperimento di mediazione o da uno dei responsabili istituzionali del controllo sul trattamento degli animali, dal veterinario alla polizia giudiziaria. Al legislatore spetterebbe l'incentivazione normativa, comunque rispettosa della libera scelta rimessa all'offensore, del ricorso all'iter alternativo qui prospettato. Quest'idea è per il momento completamente nuova, però si iscrive nel grande movimento che va dalla giustizia punitiva verso la giustizia riparativa.
Anche il celebre scrittore americano David Foster Wallace ha parlato della sofferenza delle aragoste nel suo celebre libro Considera l'aragosta, edizione in Audi, del quale vi leggiamo il passaggio che troviamo più significativo.
Per quale motivo una forma di dolore primitiva, non verbalizzata, dovrebbe essere meno urgente o scabrosa per la persona che se ne rende complice pagando per il cibo in cui risulta? Non sto cercando di farvi una predica, o almeno non credo. Sto cercando piuttosto di elaborare e verbalizzare alcune delle domande assillanti che sorgono fra le risate e i saltelli e l'orgoglio della comunità per il Festival dell'Aragosta del Maine. La verità è che se voi, partecipanti al festival, fate tanto di pensare che le aragoste soffrono e ne farebbero volentieri a meno, il festival comincia ad assumere un aspetto analogo a un circo romano o alle truculente torture medievali. Il paragone sembra un po' eccessivo? Se sì, perché? Oppure che ne dite di questa? È possibile che le generazioni future guarderanno alle nostre attuali agroindustrie e pratiche mangerecce in modo del tutto simile a come oggi noi vediamo gli spettacoli di Nerone o gli esperimenti di Mengele? La mia prima reazione è che un paragone del genere è ridicolo, estremo. Eppure, il motivo per cui mi sembra estremo è che credo che gli animali siano moralmente meno importanti degli esseri umani. E quando mi trovo a difendere tale convinzione, persino con me stesso, devo riconoscere che A. ho un ovvio interesse egoistico in tale convinzione, dato che mi piace mangiare certi tipi di animali e voglio continuare a farlo. E B. non sono riuscito a elaborare nessun tipo di sistema etico personale in cui tale convinzione sia davvero difendibile e non solo egoisticamente vantaggiosa. You are lost inside your heart. We were both lost from the start. But you were soft, softer than love. Only you could love this. Lo sfruttamento animale post-industriale ha quindi coinvolto anche i crostacei, questi meravigliosi e antichissimi insetti del mare. Sullo sfruttamento animale, industriale e post-industriale si concentra la tesi di laurea di Benedetta Piazzesi, una giovane attivista per la liberazione animale, autrice del libro Così perfetti e utili, genealogia dello sfruttamento animale, pubblicato da Mimesis.
La nostra Roberta Marino, che è in grado di intervistare anche Capitelli Corinzi e Appretti con il Manico, ha incontrato questa giovane autrice durante il Veganchio di Mercate a fine agosto. Sentiamo l'intervista.
Come è cambiato il potere zootecnico dal mondo agricolo preindustriale fino ad arrivare al moderno allevamento biologico? Nel tempo sono mutati modelli, metodi e finalità, ma un elemento è rimasto e resta costante: lo sfruttamento animale. Ed è questo fil rouge che accompagna l'excursus ripercorso da Benedetta Piazzesi nel suo libro Così perfetti e utili, genealogia dello sfruttamento animale. L'analisi storica si affianca così a quella filosofica, offrendo nuovi spunti per una riflessione interna al movimento per la liberazione animale. Sentiamo l'autrice, Benedetta Piazzesi.
Io sì, ho scritto questo testo, che poi è un saggio un po' che si muove tra la storia e la filosofia, per cercare di ricostruire un po' come si trasforma il potere di utilizzare gli animali nella storia, e in particolare in un periodo che va dal secondo medioevo, quindi dal 400 fino alla contemporaneità, e quindi cercare di individuare alcuni modelli zootecnici, quindi proprio di utilizzo pratico, tecnico, degli animali da reddito, e quindi vedere come cambiano proprio le strutture in cui questi animali vengono utilizzati, i macchinari con cui vengono usati e trasformati, e come cambia il sapere che si costruisce intorno a questi animali, quindi come cambiano ad esempio i manuali, insomma, come questi manuali descrivono diversamente gli animali.
Questo sfruttamento verso che direzione sta andando secondo te?
Diciamo che ho fatto emergere tre paradigmi, che sono uno, quello preindustriale, che costruisce tutto l'utilizzo degli animali su una sorta di riproduzione del cosmo e quindi della anche concezione teologica, secondo cui tutte le creature hanno un senso specifico in funzione dell'essere umano, quindi in funzione estremamente antropocentrica, cosa che è riprodotta proprio tecnicamente nell'azienda agricola cinquecentesca, in cui sono presenti proprio una grandissima varietà di animali. Questi manuali di agronomia del tempo proprio descrivono quanto nella buona azienda sia necessaria non solo la mucca e la gallina, ma addirittura l'oca, il gatto, e per tutti quanti si sentono insomma in dovere di spiegare perché. Si passa tra il 7 e l'800 a un modello radicalmente opposto, che è quello che più conosciamo dell'allevamento industriale, che invece è proprio l'opposto, cioè l'allevamento è specificamente costruito su una singola specie, quindi tutti i macchinari, tutte le strutture diventano fortemente specializzate. Infine, però, quello è un lavoro che ho cominciato solamente a fare, magari farò più avanti, cerco di vedere come adesso si sta passando a un ulteriore modello che implica un altro tipo di utilitarismo, che è quello dell'allevamento biologico, come insomma nuova proposta zootecnica di riformulazione proprio anche discorsiva, che quindi costruisce tutto questo discorso su come l'animale che sta bene in fondo è un animale che produce prodotti migliori, e credo che questo sia il nodo fondamentale. Poi gli aggiunge utilitaristicamente, sempre per vendere di più, diciamo, anche la questione etica, però è abbastanza marginale.
Così perfetti e utili, genealogia dello sfruttamento animale, di Benedetta Piazzesi, Mimesis Edizioni, 200 pagine, costo 18 euro.
E ricordiamo che giovedì 3 dicembre alle ore 19 presso la libreria Modo Info Shop a Bologna, nel centro storico in via Mascarella 24B, ci sarà la presentazione del libro Così perfetti e utili, genealogia dello sfruttamento animale, in presenza dell'autrice Benedetta Piazzesi, che ne discuterà con Marco Reggio, redattore della rivista Liberazioni.